Buonasera Sindaco, consiglieri, le persone presenti in aula e i cittadini ci stanno ascoltando sulle frequenze di Centromare Radio. Diamo inizio alla seduta di consiglio. Prego, dottoressa, con l'appello.
Buonasera a tutti. Asciutto Franca, Augello Carmelo, Cervo Ferdinando, Ciarlantini Daniela, De Simone Emiliano, Pierli Stefano, Fioravanti Sabrina, Garau Roberto, Grando Alessandro, Marchetti Renzo, Marcucci Gianfranco, Marongiu Daniela, Marongiu Silvia, Mollica Graziano Amelia, Monaco Pasquale, Moretti Filippo, Paliotta Crescenzo, Panzini Lorena, Paparella Fabio.
Consigliere Pavarella, mi scusi dottoressa, ha comunicato anticipatamente che causa un impegno imprevisto del lavoro, parteciperà alla seduta di consiglio più tardi, quindi il suo arrivo è previsto più tardi. Prego.
Pascucci Alessio, Penge Marco, Perretta per Paolo, Risso Manuela, Rosolino Riccardo, Trani Eugenio. Sono 19 presenti e 6 assenti. Prego.
Grazie dottoressa, la seduta è valida e diamo inizio ai lavori. Sono state presentate tre domande d'attualità, in ordine quella presentata dalla consigliera Silvia Marongiu, consigliere Pagliotta e la consigliera Ciarlantini. Prego, consigliera Marongiu.
Buonasera a tutti i cittadini, chi ci ascolta da casa, chi è presente, forse nessuno visto l'orario, però andiamo avanti e iniziamo questa seduta di Consiglio Comunale. Allora, questa domanda di attualità è legata al discorso di Acea, quindi che è inaccettabile che zone di Ladispoli siano senza acqua il fine settimana. È da diversi fine settimana, quindi, che la pressione dell'acqua in molte zone di Ladispoli è così bassa da rendere impossibile anche fare una semplice doccia. Continuano ad arrivare segnalazioni quotidiane, che dalle 7.30 alle 23 questa situazione si perpetua, e con l'avanzare della stagione estiva è facile supporre che la situazione non può che peggiorare. Abbiamo visto comunque anche il video del consigliere Moretti, che c'è stato l'incontro l'11 luglio, quindi a seguito di quell'incontro quale novità? E quindi riteniamo che l'amministrazione debba agire con forza per il trattamento che Acea sta riservando ai cittadini di Ladispoli e agli ospiti estivi. E chiediamo se l'amministrazione comunale intende fare denuncia per un'eventuale interruzione di servizio pubblico.
Grazie, consigliere Moretti.
Sì, grazie Presidente. Rispondo alla consigliera Marongiu, precisando che quello dell'11 luglio non è stato solo l'ultimo incontro fatto con i dirigenti di Acea, sono preceduti diversi altri incontri operativi prima dell'estate. Acea era stata ampiamente avvisata del fatto che durante l'estate c'è maggiore assorbimento e quindi bisognava regolare il flusso idrico secondo una presenza estiva che sicuramente si aggira intorno ai 60.000 abitanti a Ladispoli. Ed è un po' quello che abbiamo fatto negli anni passati, potendo contare sulla disponibilità d'acqua del nuovo pozzo, su quella incrementata per effetto del riarsenificatore, ed in più chiedevamo ad Acea, e abbiamo pagato, un supplemento d'acqua di circa 20 litri al secondo per diversi anni, tutte le estati. Questo serviva sia per metterci al riparo per quanto riguarda la quantità d'acqua fornita e soprattutto per garantire la qualità, perché l'acqua di Acea, come sapete, è praticamente quasi priva di sali e quindi contribuisce alla diluizione della nostra acqua, rendendola potabile. I nostri appelli sono rimasti inascoltati, per di più Acea ha iniziato dei lavori dei quali non ci vuole rendere conto perché sostiene di poter lavorare in autonomia sulle iniziative che riguardano gli impianti, le migliorie e anche diciamo, le nuove installazioni. Ha ma tutto quanto questo, come abbiamo notato, ha dato luogo ad una carenza d'acqua soprattutto nei fine settimana delle ultime settimane. L'incontro operativo verteva sulla problematica attuale, ma anche sulle iniziative che si intendono intraprendere per il futuro, e ACEA secondo noi ha proposto delle soluzioni tecniche che non sono praticabili. Non entro nel dettaglio, ma comunque sono soluzioni che richiederebbero tempi lunghissimi, infrastrutture che richiedono l'esproprio di terreni e soprattutto, secondo noi, non risolverebbero il problema nemmeno della potabilità a Monteroni. Abbiamo fatto presente questo nella riunione tecnica, ma tutto quanto quello che dico era stato già supportato da un documento tecnico che è stato presentato ad ACEA, uno studio che abbiamo presentato ad ACEA prima del passaggio, prima di cedere, diciamo, il servizio, prima del 30 settembre. Loro, attraverso una loro società, hanno fatto un'indagine sia sulla parte idropotabile sia sulla parte depurativa, che prevedeva investimenti dell'ordine degli 11-12 milioni di euro. Loro lo chiamano revamping, in realtà non è una ristrutturazione del sistema, ma costruzione ex novo di impianti, soprattutto per quanto riguarda la depurazione, che secondo noi metterebbero a rischio i servizi durante il periodo, addirittura quello invernale. Abbiamo fatto delle nostre proposte tecniche con una relazione redatta dall'ufficio e da un tecnico che conosce il nostro impianto da decenni, e abbiamo sostenuto quella soluzione anche nell'ultimo incontro. ACEA non conviene, o comunque non dà risposte, sostiene che farà delle sue valutazioni e poi ci darà una risposta. I tempi di ACEA sono quelli di un ministero, perché molto spesso ci capita anche che cambino interlocutore, e cioè che le persone messe nelle posizioni chiave, quelle decisionali, sia tecniche che amministrative, vengono sostituite, e quindi per noi ogni volta si tratta un po' di ricostruire tutto quanto. Abbiamo fatto presente loro che non siamo disposti ad accettare spiegazioni come l'ultima fornita, che probabilmente avete letto nella comunicazione che abbiamo mandato a ACEA, che sono praticamente inventate, perché non corrispondono alla realtà del nostro impianto in città. Quello che sostiene lei, consigliere, ancora non si può fare, perché sono nell'ambito della carta dei servizi con le loro prestazioni, una carta dei servizi che, sapete, è penalizzante rispetto a quella che avevamo noi con Flavia, ovvero prevedete tempi molto lunghi, per esempio per i nuovi allacci o per gli interventi stradali e anche per gli interventi sul sistema depurativo e fognario. È chiaro che se noi stiamo raccogliendo tutti i disservizi, puntualizzando giorno, orario e tipo di problema che si è verificato, e gli abbiamo già mandato una mail tempo fa nel quale venivano riepilogate tutte queste problematiche. A quella mail non abbiamo ottenuto alcuna risposta ancora, e si parla di un mese e mezzo fa circa. E la situazione da quel momento è andata peggiorando. In questa fase abbiamo cercato una collaborazione, un dialogo che non c'è stato, e credo che da oggi in poi, tenendo conto che non stanno eseguendo nemmeno i nuovi allacci perché si oppongono al pagamento del ripristino del manto stradale, altro problema sul quale non si sono opposti e non vogliono trovare soluzione, credo che dovremo procedere mettendoli di fronte alla loro responsabilità di gestori del servizio. Abbiamo fatto appello all'unico arbitro possibile, che è la STO, la segreteria tecnica organizzativa di ATO 2, che sarebbe nient'altro che il loro datore di lavoro, in poche parole l'ente che ha commissionato ad ACEA, che ha dato ad ACEA l'incarico di servizio per gestire tutto il sistema idrico della provincia di Roma. Stiamo attendendo risposta anche da loro, però insomma pensiamo che sia inevitabile. Già siamo a ferri corti e credo che sia inevitabile ricorrere a una tutela legale per il prossimo futuro.
Grazie, consigliere Moretti. La seconda domanda d'attualità presentata dal consigliere Paliotta. Prego, consigliere.
Sì, grazie, buonasera e anzi buon pomeriggio. Chiedo al sindaco come sia stato possibile dare autorizzazione a un circo in un'area che sta all'entrata nord di Ladispoli, nel senso che sappiamo quanto è stato sempre difficile trovare una allocazione, ma il circo ha messo le tende e soprattutto i mezzi a 2-3 metri dalle abitazioni. Cioè questo, ripeto, al di là della difficoltà di trovare sempre uno spazio, che è una difficoltà che viene da lontano, ma non, tutte le norme igienico-urbanistiche dei rumori occupano sì che non sia possibile stare a pochi metri dalle abitazioni. Io penso che se lei manda i vigili, parte il tendone, ma ci sono strutture che possono essere spostate dall'altra parte, ripeto, dall'altro lato Civitavecchia, diciamo, rispetto al tendone, perché alcuni mezzi stanno a 2-3 metri dalle abitazioni.
Grazie, consigliere Pagliotta. Prego, sindaco.
Precisando che non è la prima occasione in cui un circo viene collocato in quell'area geografica della nostra città, anche con la sua amministrazione è capitato, seppur magari nell'area antistante, quella che confina con l'Aurelia, il nostro regolamento prevede che i circhi possano attendarsi anche su terreni privati, ovviamente su richiesta degli interessati. Questo è accaduto e noi, considerando tra l'altro che si tratta di un circo senza animali, il che, diciamo, per chi ha una certa sensibilità non guasta, sappiamo bene che purtroppo, sempre per chi ha una certa sensibilità, dico purtroppo, non è possibile opporsi al fatto che i circhi arrivino nel nostro comune appunto accompagnati da animali di varie razze, soprattutto esotiche. Quindi noi abbiamo semplicemente accolto l'istanza di andare a posizionare il circo in quel terreno. Ora, quindi da questo punto di vista è tutto assolutamente legittimo, in quanto abbiamo anche integrato il piano delle aree andando appunto a inserire quell'area nelle aree disponibili per l'attendamento dei circhi, che ricordo è massimo 15 giorni, compresi i tempi di attendamento e di smontaggio, quindi complessivamente sono solo 15 giorni. Per quanto riguarda le distanze faremo fare una verifica, io onestamente non ho visionato l'area, non mi è capitato di passarci di fronte, però se ci sono delle strutture che possono essere collocate magari in maniera diversa per arrecare meno disturbi, disagi, insomma, ai residenti, perché non farlo? Quindi la ringrazio per la comunicazione, tra l'altro è presente anche il comandante Blasi, che suppongo, insomma, abbia ascoltato la sua interrogazione e la mia risposta, quindi magari vediamo con la Polizia Municipale se possono spostare, non so se sono dei roulotte o altro tipo di strutture per risolvere questo problema. Grazie.
Grazie sindaco. Sempre in ordine di ricezione abbiamo l'ultima domanda d'attualità presentata dalla consigliera Ciarlantini. Prego.
Sì, grazie presidente. Un saluto a tutti e un saluto a chi ci ascolta da casa. E io volevo sapere come mai quest'anno l'isola pedonale del Viale si chiude alle 7 anziché alle 8. Tra l'altro c'è stata fatta, diciamo, alcuni commercianti, la maggior parte devo dire, dato che è stata fatta anche una raccolta di firme, è arrivata anche a lei sindaco, che doveva essere data a tutti i consiglieri comunali ma non ce l'hanno data, chiedevano la chiusura alle 8 come era stato fatto l'anno scorso, tra l'altro dopo l'incontro con l'assessore Foschi che si era deciso della chiusura alle 8 perché molti commercianti, quindi la maggior parte del dettaglio, quindi tutti quelli del dettaglio, sostengono che la chiusura alle 7 significa che già dalle 6 e mezza non gira più nessuno. Noi chiediamo, io chiaramente chiedo a nome e per conto tra l'altro delle firme che voi avete raccolto, che voi avete ricevuto dalla raccolta dei commercianti, di posticipare come l'anno scorso. Voglio ringraziare l'ex assessore Foschi che ci convocò e ci chiese appunto il nostro parere, e noi eravamo tranquilli quest'anno che si chiudesse alle 8 come l'anno scorso. Poi improvvisamente, senza nessuna comunicazione, è stata fatta questa chiusura alle 7. Allora io chiedo al sindaco e all'assessore, immagino che sia sempre lei perché la delega al commercio credo l'abbia lei, e di prendere in considerazione le richieste dei commercianti, che sono quelli del dettaglio, la maggior parte, quindi di leggere le firme che sono state consegnate, e se fosse possibile, visto che c'era scritto copia ai consiglieri, di darne copia anche ai consiglieri, visto che non c'è ancora arrivato nulla ed è una cosa che si è fatta 10 giorni fa. Grazie.
Grazie. Prego sindaco per la replica.
Sì, più che una domanda, insomma, mi è sembrata che necessitasse una risposta, mi è sembrata una semplice, insomma, domanda per un invito più che altro. Quindi prendiamo atto della sua domanda di attualità e adesso verificheremo se posticipare o meno l'orario di chiusura del viale. Vorrei evidenziare che, come tutto quello che si fa in genere, c'è chi la vuole in un modo e chi la vuole in un altro. Anche in altre occasioni, se non sbaglio, lei stessa ha posto il tema e abbiamo rappresentato come sì, probabilmente alcune attività che vendono al dettaglio sono propense per una chiusura più posticipata, mentre le attività, per esempio quelle che fanno somministrazione, chiedono di anticiparla in quanto devono allestire l'area con tavoli, sedie, insomma con tutto il necessario, e quindi chiudere più tardi per loro è una corsa contro il tempo. cercheremo di far, diciamo così, combaciare possibilmente gli interessi di tutti, posto che questo sia possibile, ovviamente. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Ciarlantini.
Proprio per questo le ho detto di prendere le firme, perché anche chi poi deve allestire è d'accordo sul fatto che comunque le 8 è comodo lo stesso, anche perché è stata posticipata la chiusura a luna di notte. Quindi appunto le dicevo, lei veda le firme e prenda in considerazione il fatto che la maggior parte, visto che vince la maggioranza, questa è la dimostrazione lampante che abbiamo in aula, la maggioranza ha fatto questa richiesta e quindi speriamo che ne prenda atto. Grazie.
Grazie. Sindaco.
Sì, l'ho appena detto che faremo esattamente questo, posto che comunque l'amministrazione comunale, al di là della maggioranza o meno delle firme che lei ha raccolto, ha comunque, o chi l'ha raccolte, ha comunque facoltà, credo, no, di decidere poi in base a valutazioni che vengono fatte all'interno degli uffici. Grazie.
Grazie, possiamo procedere con le mozioni all'ordine del giorno. Abbiamo la prima, che è la 62622 del 14-12-2022, presentata dal gruppo La Dispoli Cambia. Consigliere Mollica.
Sì, infatti, grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti in aula e chi ci ascolta da casa. Sì. Posso? La richiesta del senso unico a via Dublino. Che sia necessario ed opportuno rivisitare alcune zone della città, la viabilità relativa ad alcuni sensi di marcia, per permettere il transito in sicurezza delle autovetture e dei pedoni. Ritenuto che via Dublino è una via molto stretta per consentire il doppio senso di marcia, ma non a caso ci sono stati diversi incidenti che hanno provocato per fortuna solo danni alle autovetture e non alle persone. Considerato che anche gli stessi residenti della via in questione hanno chiesto più volte di intervenire per avere un solo senso di marcia, come d'altronde sono le altre vie limitrofi, la stessa via Glasgow, via Londra, via Vilnius, in modo tale da voler risolvere oltre che il problema di sicurezza anche una linearità della viabilità in quel lato del quartiere. Per quanto sopra impegno il Sindaco e la Giunta di voler intervenire in tal senso e istituire il senso unico a via Dublino. Sindaco, lei sicuramente sa che hanno fatto anche una raccolta firme, ho visto un comunicato qualche mese fa che doveva essere instaurato questo senso unico, però ad oggi credo che non sia stato ancora fatto, non so se ci sono stati dei problemi in merito, però insomma lì c'è un'urgenza particolare perché veramente proprio quando va a incrociare con la via Rejavi che è veramente un problema di sicurezza. Grazie.
Grazie consigliere Mollica. Prego Sindaco.
La mozione in sé, come la vedo io, è stata già ampiamente superata in quanto con delibera di giunta che non sono riuscito nel frattempo a reperire, abbiamo già dato delle disposizioni alla polizia locale di invertire alcuni sensi di marcia o di insomma intervenire su quella zona. Stiamo aspettando semplicemente che vengano ultimati i lavori di ampliamento di via Rejavik, che verrà ovviamente, come ho detto prima, allargata, sarà quindi a doppio senso di marcia e verranno fatte poi delle modifiche in via Londra, che sarà non più ad uscire sulla Sette Vene ma ad entrare. In questo modo elimineremo anche quel punto di conflitto insomma, che crea rallentamenti alla circolazione in ambo le direzioni, e quindi andremo a creare un anello dove ci sarà un senso unico. Quindi stiamo semplicemente aspettando che terminino i lavori, giusto comandante, vi faccio un segno, il comandante conferma, e quindi appena ultimati i lavori in via Rejavik che partiremo con il cambio della cartellonistica stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, e quindi speriamo con questo di andare a risolvere due problemi, sia quello della viabilità interna al quartiere Cerreto e soprattutto di eliminare un punto di conflitto importante sulla Sette Vene Palo. Quindi per come la vedo io la mozione diciamo è già stata superata da atti amministrativi. Sì, non è una polemica sulla data della mozione, sto dicendo che nel frattempo siamo già intervenuti, insomma, questo è, quindi votare una mozione su un atto già approvato mi sembra superfluo, però insomma ci ha dato l'occasione di poter spiegare quali sono le tempistiche.
Grazie Sindaco. Consigliere Mollica, procediamo alla mozione successiva. Se è d'accordo, nel senso che possiamo procedere tranquillamente. Mettiamola in votazione. Prego Sindaco.
Votare una mozione su un atto già fatto è una cosa superflua, cioè non c'ha senso, c'è una delibera di giunta, c'è già una delibera di giunta approvata, cioè, quindi votare su una cosa già fatta mi sembra veramente allucinante. Però.
Prego, consigliere Mollica. Quello che le volevo anticipare era questo, se diciamo preso atto delle direzioni del sindaco, se vuole o la ritiriamo o altrimenti la poniamo in votazione. Prego.
Solo una precisazione, al di là che del 14 dicembre, che non è stata fatta per tutti gli interventi dei consigli di mozioni e interrogazioni fatti di un'ora, lei è vero che il sindaco dice c'è una delibera di giunta, ma ad oggi quell'intervento ancora non è stato fatto, quindi anche se la poniamo in votazione penso che non arrechi un danno a nessuno. Quindi a voler bocciare la bocci, qual è il problema?
Guardi, sindaco, solo una precisazione. L'ultimo consiglio comunale delle mozioni e interrogazioni non si è discussa perché lei non era presente.
Io non ero presente, sì.
Prego, sindaco.
Sì, volevo precisare questo fatto, quindi insomma, al di là che la mozione sia di dicembre, al di là del fatto che lei magari per impegni non sia stata presente all'ultimo consiglio comunale, la linea che noi abbiamo adottato anche in passati consigli comunali è quella di non votare mozioni che riguardano cose già fatte o che sono inserite all'interno del programma amministrativo di questa maggioranza. Quindi per quanto mi riguarda, visto che già noi stiamo provvedendo, l'ho invitata a ritirare la mozione, non lo vuole fare, quindi per quanto mi riguarda non resta che votare contro.
Grazie sindaco, mettiamo in votazione la mozione con protocollo 62622 del 14/12/2022, richiesta di realizzare il senso unico via Dublino. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? La mozione è respinta.
Comunque lo faremo.
Il consigliere Marcucci mi ha fatto richiesta di posticipare la mozione presentata al gruppo La Dispoliattiva, in quanto ancora non è presente il consigliere Paparella. Quindi possiamo passare alla mozione successiva, che è la numero 3, con numero di protocollo 18755 del 13 aprile 2023. Prego, consigliere Paliotta. E la mozione riguarda l'adesione della campagna Riprendiamoci il Comune, finalizzata alla raccolta di firme. Sempre Marcucci. Quindi posticipiamo anche questa. Perfetto. Passiamo a quella successiva, che è la numero 4, con numero 31394 del 26 giugno 2023, presentata al gruppo La Dispoliattiva e PD, quindi è stata presentata insieme, e la mozione riguarda le strutture ricettive in zona Torre Flavia. Anche questa è stata discussa, possiamo passare a quella successiva. È la numero 5, è la numero 34715 dell'11 luglio 2023, presentata al gruppo PD, mozione di rischio per pini del territorio. Consigliere Paliotta, prego.
Grazie Presidente. Come penso molti sanno, ci sono stati in passato e ci sono tuttora vari parassiti. Alcuni sono poco noti, altri sono arrivati alla notorietà purtroppo, perché come ricordiamo le palme che sul nostro litorale e anche nelle altre zone vicino erano uno degli elementi proprio del paesaggio, sono state distrutte dal punteruolo. C'è un altro rischio che stanno correndo i pini, non soltanto chiaramente i pini di Ladispoli, ma vorremmo pure ricordare i pini i più famosi al mondo, forse, che sono i pini di Roma. Ora, il discorso, diciamo, la questione di questo parassita è molto pericolosa perché è invisibile, cioè almeno che non si sia esperti del settore, mentre su alcuni alberi si comincia a capire che le cose non vanno da alcune chiome, per quanto riguarda i pini, dicono gli esperti, il parassita arriva, è visibile soltanto a chi se ne intende, poi quando vediamo che il pino si sta seccando, ormai è troppo tardi e non si può fare nulla. C'è una fotografia della strada che da Castelfusano va a Ostia, che è terribile, si vedono i pini, saranno anche quelli di 70-80 anni, sono completamente distrutti, secchi. Quindi leggo la mozione. Premesso che un parassita relativamente nuovo, denominato Coccinella tartaruga, sta attaccando i pini del territorio italiano, dove questi alberi sono diffusi, che ci sono segnali evidenti che questo parassita che sta mettendo a rischio i pini del nostro territorio, in particolare quelli di grande valore ambientale e storico di via di Aurelia e di via dei Monteroni, considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato in proposito il decreto 36/2021 per dare indicazioni su come affrontare questa emergenza, la Regione Lazio ha diffuso, premesso sempre, considerato che la Regione Lazio ha diffuso le linee guida per il contrasto al parassita sopra menzionato, linee guida obbligatorie per enti pubblici e per privati, invitiamo l'amministrazione comunale a mettere in atto quanto necessario per evitare che anche alla Dispoli la perdita di un patrimonio naturalistico di grande valore. Per ulteriore informazione ci è stato detto che ad esempio nel comprensorio di San Nicola questa cosa è stata già attuata, quindi diciamo nel territorio probabilmente vicino ci sono anche le energie per far fronte a questo parassita. Ricordo e segnalo che l'obbligo varrebbe anche per i privati, non soltanto diciamo, gli enti pubblici, ma anche per i privati che abbiano pini nel loro territorio.
Grazie consigliere Pagliotta. Abbiamo presente, interviene l'assessore De Santis o il consigliere Moretti. Prego, assessore.
Buonasera a tutti. Volevo solo precisare che per quanto attiene i pini che si trovano lungo la via Aurelia, l'ente gestore che è l'ANAS ha già fatto richiesta al Comune e nonché alla sovrintendenza territorialmente competente per l'abbattimento degli stessi, per la, diciamo, nulla osta all'abbattimento perché per alcuni, sì, non tutti, diciamo, quindi diciamo, oltre la questione diciamo, del rischio dovuto a questo parassita. Comunque lo metteremo a conoscenza degli uffici comunali che già sanno comunque di questa problematica. Era giustamente solo per fare questa precisazione.
Grazie assessore. Consigliere Moretti.
Sì, ho voluto approfondire ulteriormente quanto ha detto l'assessore De Santis e posso riferire che la ditta AVR, che è quella che ha in concessione la manutenzione del verde pubblico alla Dispoli nella fascia compresa tra il mare e la ferrovia, ha già provveduto a fare un censimento dei pini presenti sul territorio, che sono circa 318, e ce ne sono diciamo, circa 230 compresi tra la ferrovia e il mare, compresi quelli di Monteroni e via Aurelia, e poi ce ne sono circa una novantina nella parte che sta sopra la ferrovia. Di questi solo alcuni sono stati attaccati dalla coccinella e sono in previsione da parte della ditta, non appena il Comune troverà le risorse, un trattamento che ricordo deve essere fatto per via sistemica, cioè vengono fatte delle iniezioni sul tronco sia alle piante malate e anche quelle sane per poterle preservare, per fare una profilassi. Perché la cocciniglia è una malattia che aggredisce il pino ma crea le condizioni per lo sviluppo di un parassita che è ancora più pericoloso della cocciniglia, che poi determina la caduta della pianta a volte in maniera anche inaspettata, quindi pericolosa. Abbiamo fatto una stima, ci vogliono circa 80 euro ad esemplare e quindi parliamo di diciamo, un investimento che dovrebbe andare intorno ai 30.000 euro che dovremmo reperire in bilancio penso con la prossima variazione. Dovremmo avere il tempo perché in questo momento col caldo attuale e la stagione estiva non possono essere fatti questi trattamenti, dovremmo eseguirli necessariamente dopo la seconda metà di settembre. Devo ricordare infine che noi diciamo, abbiamo fatto questa indagine pur non essendo costretti, perché la Dispoli nel 2021 e 2022 è stata considerata per disposizione regionale che ha il controllo sulle fitopatie dei comuni della regione, siamo stati considerati fascia cuscinetto, ovvero non ancora direttamente interessati dall'aggressione di questo parassita. In realtà non è così, le statistiche regionali stanno indietro, i controlli che fanno non sono attuali, e quelli che abbiamo fatto noi denunciano, siccome la malattia sta salendo da sud verso nord, denunciano che già nella parte sud del comune, quindi anche San Nicola, è presente il parassita. È presente in misura contenuta, ma va fatto un trattamento subito perché potrebbe diffondersi. San Nicola lo ha fatto sui pini che sono, diciamo, tra virgolette, di proprietà del consorzio, che comunque ricadono sotto la manutenzione del verde che esegue il consorzio, e gli altri invece sono, diciamo, di responsabilità comunale. Quindi siamo nella fase in cui abbiamo censito i pini, valutato l'impegno di spesa e stabilito quando verrà fatto il trattamento. Quindi, diciamo, abbiamo risposto, consigliere, alla sua mozione operando diciamo in previsione dello sviluppo della malattia per cercare di arginarla.
Grazie consigliere Moretti. Poniamo in votazione la mozione. Prego, se vuole fare un intervento. Al momento no, però. No, no. Grazie. Grazie. Poniamo in votazione la mozione, la numero 34715 dell'11 luglio 2023, presentata dal gruppo PD, mozione rischio per i pini del territorio. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità, la mozione è approvata. Passiamo alla mozione successiva, è la numero di protocollo 36058 del 18 luglio 2023, presentata al gruppo La Dispoli Gambia e riguarda l'installazione di cassette acqua gratuite della CEA. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che come consigliere comunale desidero sottoporre all'attenzione del Consiglio l'importanza del beneficio comunitario di far installare dalla società CEA Auto 2 le cassette dell'acqua sul nostro territorio, in modo tale da poter garantire a tutti l'accesso equo e gratuito all'acqua potabile. Considerato che i costi di questo intervento e la relativa manutenzione delle stesse sono totalmente a carico della società CEA, credo che fare richiesta delle cassette dell'acqua sia da considerare una minima richiesta che l'amministrazione possa fare per poter garantire a tutti i cittadini l'erogazione gratuita dell'acqua, a differenza invece di quanto accade attualmente con le cassette esistenti. Per quanto sopra impegno il Sindaco e la Giunta di voler procedere per la richiesta in oggetto, in quanto sarebbe un modo per ricordare che l'acqua come bene comune significa che tutti dovrebbero avere l'opportunità di accedere a un'adeguata quantità di acqua pulita e sicura per soddisfare le proprie esigenze fondamentali. Ovviamente questa faccio solo un piccolo commento, Sindaco, perché ormai sentiamo molti cittadini di La Dispoli che si recano nel comune limitrofo per poter prendere l'acqua gratuitamente dalle cassette ACEA. Quindi siccome anche noi ormai abbiamo fatto questo passaggio, è giusto che possiamo anche noi usufruire di questo servizio. Grazie.
Grazie consigliere Mollica. Consigliere Moretti.
Ah, okay. Vai. No, beh, io pensavo fosse chiaro che l'installazione delle nuove casette per l'acqua sia, diciamo, di competenza CEA e sia stata già richiesta, insomma l'avevamo detto questo e lo abbiamo ribadito proprio quando è stata sottoscritta la convenzione. Ricordo che ACEA per obbligo deve installare una casetta per la distribuzione gratuita dell'acqua, ma non trattata, non frizzante, acqua corrente, semplicemente purificata. Ne deve installare una ogni 20.000 abitanti. Se volessimo mantenere quelle che abbiamo sul territorio dovremmo prenderle noi in carico. E avevo anche spiegato che le altre che potremmo mettere sul territorio dobbiamo valutare che costo hanno, perché non sono gratis, nel senso che il comune, se installasse le altre tre, come ne avevamo prima, cinque, dovrebbe innanzitutto pagare l'acqua da CEA, perché ci mettono un contatore e ce la fanno pagare. Poi noi distribuiamo dell'acqua trattata che fosse refrigerata e anche addizionata di gas, quindi quello c'ha un costo, e soprattutto deve esserci del personale che è abilitato a fare quel tipo di servizio di manutenzione sulle casette, perché sono sottoposte ad HACCP per il controllo della qualità dell'acqua. Tenete conto che è come erogare un bene alimentare, perché non è più acqua di rubinetto ma è acqua trattata, e quindi il processo di trattamento è sottoposto ad una regola che deve essere esercitata da personale qualificato. Vi ricordo che ACEA per convenzione ha preso tutti gli operai che erano abilitati alla manutenzione e gestione delle casette, erano loro che avevano le certificazioni. Questo significa che noi, per poter installare delle casette dell'acqua di proprietà comunale in aggiunta a quelle due che abbiamo chiesto ad ACEA, dovremmo mettere del personale qualificato che se ne occupi specificamente. Questo ovviamente ha un costo, compreso poi il costo di installazione delle casette. Le vecchie non possiamo più usarle perché hanno dentro delle macchine obsolete che non funzionano più, delle quali non si trovano più nemmeno i componenti, e quindi dovremmo provvedere ad una nuova installazione e a sostenere tutti i costi di gestione. Li stiamo computando con Flavia, alla quale pensavamo di poter affidare la gestione, però a questo punto ci stiamo ragionando, perché Flavia, come chiunque altro, deve formare del personale, deve assumere del personale soltanto per gestire le casette dell'acqua. Insomma, non è una cosa da poco questa. Quindi procediamo nel mantenere l'impegno con Acea di installare due, perché quelle competono ad Acea, tanto di più non le installerebbero. E abbiamo chiesto loro, mi pare, di mantenere una a centro città e una al di sopra della ferrovia, e poi le altre dovremo decidere noi.
Grazie consigliere Moretti. Prego sindaco.
Ringrazio la consigliera Mollica per aver sottoposto all'attenzione del Consiglio questa mozione, ma come detto per quella precedentemente, essendo una attività già posta in essere, tra l'altro prevista anche dalla convenzione con Acea, quantomeno il mio voto sarà contrario, proprio perché è un'attività già in corso. Grazie.
Grazie sindaco. Poniamo in votazione la mozione con numero di protocollo 36058 del 18 luglio 2023, presentata al gruppo La Dispoligambia. Mozione che riguarda l'installazione casetta acqua gratuita Acea. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Non ci sono astenuti, quindi la mozione è respinta. Passiamo all'ultima mozione, è la 36472 del 20 luglio 2023, presentata dal gruppo Terzo Polo. La mozione riguarda apparati di telefonia mobile e salute pubblica. Consigliere Trani, prego.
Buonasera a tutti, al sindaco, alla giunta, ai consiglieri in aula e a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. Il gruppo consigliare del Movimento Civico Verso la Dispoli Terzo Polo, preso atto delle preoccupazioni. Sì, come no. Il gruppo consigliare del Movimento Civico Verso la Dispoli Terzo Polo, preso atto delle preoccupazioni dei cittadini in merito all'installazione di apparati di telefonia mobile, che spesso vengono riportati sui giornali, anche di recente, ha provveduto ad alcuni approfondimenti al fine di dare maggiore sicurezza sull'argomento che riguarda la salute pubblica. Premesso che non esistono dati ufficiali certi sulla dannosità, ma solo pareri, e che comunque si stia parlando di infrastrutture indispensabili, abbiamo però rilevato che esistono norme specifiche che il Comune di La Dispoli non dà sufficiente pubblicità e trasparenza del processo e di un piano di installazione. Infatti, secondo i dati ARPA Lazio, La Dispoli ha già presenti sul territorio ben 52 apparati, in un territorio di soli 25 metri quadrati, e questo desta sorpresa sapere che ne siano previste altre. Dato che vi sono interessi privati delle società concessionarie nell'avere i propri apparati, pensiamo però che questo non possa tradursi nel benché minimo sospetto di rischio per la salute dei cittadini. Abbiamo così constatato che il libero mercato però sia sottoposto sia al rispetto della legge nazionale 36/2001, ma anche di una precisa normativa di regolamentazione regionale pubblicata sul Burlazio nel marzo 2001 al numero 7. Crediamo sia ora di colmare questa evidente lacuna al fine di dare certezza ai cittadini e dissolvere eventuali preoccupazioni che ad oggi sono purtroppo plausibili. Si tratta di un argomento trasversale in quanto riguarda la salute di tutti. Tanto premesso, si chiede che l'amministrazione si attivi per la verifica in commissione della normativa regionale di cui al regolamento pubblicato sul BUR del 10 marzo 2001, come anche riscontri il rispetto della legge 36/2001 e il conseguente allineamento dei regolamenti comunali. La definizione e approvazione in consiglio di uno specifico regolamento o appendice di altro regolamento, perché credo che ci sia, che riguarda le emissioni elettromagnetiche. Una specifica mappatura delle celle o apparati pubblici oggi presenti sul territorio comunale e delle relative potenze con tutti i documenti necessari, autorizzazione ASL e quant'altro, e che il tutto sia messo a disposizione dei cittadini sul sito comunale, nell'ottica di una trasparenza dovuta per legge e per buonsenso. Si richiede poi ad ARPA una campagna di misurazione e graficizzazione delle potenze effettivamente rilevate sul territorio, maggiormente nei siti urbani e a ridosso di essi, e certifichi il risultato rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Sindaco.
Allora, questo è un tema, diciamo, che ogni tanto emerge quando sul territorio si vedono nuove installazioni di queste antenne che sicuramente non fanno piacere a nessuno. In primis vorrei evidenziare come, quantomeno da 6 anni, da quando c'è questa nuova amministrazione, noi non abbiamo mai autorizzato nessuna nuova installazione su aree pubbliche. Questo proprio per non andare a creare disagi, preoccupazioni alla cittadinanza. Sappiamo bene però che su questa tematica c'è ormai giurisprudenza iperconsolidata che dà torto ai comuni, che annulla ordinanze sindacali che andavano appunto a revocare o a non a consentire queste installazioni che sono considerate delle infrastrutture essenziali. E quindi purtroppo, nonostante ecco, in questi anni noi non abbiamo autorizzato su aree pubbliche, è stato molto facile per le compagnie telefoniche andare a fare installazioni su aree private, perché poi di fatto questo comporta un beneficio di natura economica. Oltre il danno, la beffa, perché poi, come ricorderete, qualche mese fa, insomma qualche tempo fa, abbiamo anche dovuto rinunciare a parte degli introiti, perché nel frattempo la normativa ha abbassato il pagamento dell'occupazione, no, di queste antenne, di questi apparati. Quindi diciamo che noi siamo un po' costretti come amministrazione comunale, ma non solo noi, ovviamente in tutta Italia, a subire quelle che sono le normative, soprattutto statali, che vanno assolutamente a proteggere e a dare priorità all'installazione di questi apparecchi. Ora, la mozione, per certi punti di vista, è assolutamente condivisibile, soprattutto in relazione al fatto che, secondo me, dovremmo andare a revisionare il nostro regolamento, che è sicuramente datato, che è sicuramente in contrasto con le norme, perché nel frattempo, come dicevo prima, rispetto a quello che è stato approvato tanti anni fa, più di 10 anni fa, suppongo, perché almeno da quando ci sono io, questo regolamento non ricordo che sia stato approvato in Consiglio Comunale, quindi parliamo dal 2012 in avanti. Il consigliere Pagliotta, che faceva, insomma, o il sindaco o qualcos'altro, sicuramente sta confermando, quindi sicuramente c'era necessità di andare a registrare, insomma, a rivedere questo regolamento. Ci sono però alcuni passaggi della mozione che sono un po' impegnativi, diciamo così, soprattutto perché chiedono, insomma, di mettere in campo delle iniziative mettendo a disposizione dei dati che noi non abbiamo e che forse non sarà neanche facile avere, perché dovremmo andare ad interagire con tutte le singole, no, compagnie che hanno installazioni sul territorio per chiedere questa documentazione, il che mi sembra un lavoro tutt'altro che semplice. Quindi, se possibile, io, insomma, proporrei di alleggerire un po' il dispositivo della mozione, magari se possiamo sospendere qualche minuto, perché ripeto, per quanto mi riguarda, io trovo assolutamente condivisibile il fatto che il nostro regolamento debba essere rivisto, se non approvato di sana pianta, alla luce di tutto quello che vi ho appena detto. Però alcune cose sono oggettivamente complicate. Grazie.
Grazie, sindaco. Prego, consigliere Porretta.
Sì, grazie Presidente. Solo per integrare un po' le preoccupazioni portare avanti dal sindaco sul tenore della mozione, dove mi pare aver capito che c'è anche un richiamo all'attivazione di un procedimento con l'ARPA, che naturalmente non può essere oggetto, insomma, di un'azione che viene in qualche modo collegata alla giunta o all'attivazione, diciamo, amministrativa. Quindi naturalmente occorrerà in qualche modo, laddove si ottenesse magari una semplificazione come richiesta, anche capire come bypassare questo procedimento, peraltro necessario, perché è evidente che chi è oggi, diciamo, deputato alla verifica puntuale, normativamente corretta, di alcune emissioni è sicuramente l'ARPA, per cui c'è da capire in quale modo si può impegnare un organo amministrativo a quel tipo di azione. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Perretta, sospendiamo il consiglio per 10 minuti e poi riprendiamo. Grazie.